18 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, vi dico subito cosa faremo alle 20. Ci occuperemo della povertà. Della povertà dopo il fatto di cronaca di questa mattina a Sesto San Giovanni, vicino Milano. Un uomo di 71 anni si è suicidato lanciandosi dal settimo piano del palazzo dove viveva mentre era in corso lo sfratto esecutivo. Ne parleremo con diversi ospiti. Il tema è quello dell'abitare, ma non è solo quello dell'abitare. C'è anche ad esempio la crescente e inesorabile, pare inarrestabile, privatizzazione della sanità a mettere in difficoltà gli italiani. Ieri vi raccontavamo invece del cosiddetto carrello della spesa, sempre più magro, mentre il governo si prepara all'ennesima finanziaria dove non è prevista la crescita, non è prevista redistribuzione, insomma siamo alle solite. Ora però ci occupiamo ancora della flottiglia, perché come vi dicevamo ieri non c'è solo la flottiglia che aveva a bordo Greta Thunberg, quattro parlamentari italiani, eccetera, che è stata fermata la scorsa settimana, ma c'erano anche altre imbarcazioni che sono poi state fermate questa notte. Ve ne parlavamo ieri pomeriggio con Virginia Platini, che ci ha raggiunto di nuovo in studio. Buonasera Virginia.
Buonasera.
Per capire adesso il destino delle persone che sono state fermate.
Sì, le persone arrestate sono poco più di 100, 150 circa, sono stati tutti fermati questa notte, quando si trovavano in realtà molto più indietro dell'ultima flottiglia rispetto alla costa di Gaza. Infatti ci si aspettava che questo attacco avvenisse in realtà oggi e non ieri notte. Tra gli arrestati c'è anche una europarlamentare francese dei Verdi e tra gli arrestati ci sono una decina di italiani, 9 italiani e una donna con cittadinanza italo-francese. Di questi italiani, 6 erano a bordo della nave più grande, la Conscience, che come abbiamo detto ieri trasportava soprattutto personale sanitario e giornalisti e che portava con sé un grande carico di medicinali e di farmaci, sia salvavita da emergenza, sia farmaci invece per la cura di patologie croniche di tutti i giorni. Tra gli arrestati italiani ci sono 3 medici, un infermiere e un monaco buddista. E appunto ora dovrebbero essere stati portati in Israele. Il ministro degli esteri, Saar, ha definito questa azione un altro tentativo futile finito in niente e ha dichiarato che li deporterà quanto prima. La Conscience, la nave principale, sappiamo che è arrivata da poco al porto israeliano di Ashdod,
che è lo stesso dove avevano portato alcune delle imbarcazioni la scorsa settimana. Le principali, diciamo, le avevano portate lì, c'è anche un primo centro di detenzione. Questa flottiglia, quindi, come esattamente la prima, ha cercato di avvicinarsi, è stata intercettata, i suoi componenti sono stati tutti fermati, arrestati, verranno espulsi. Ma non finisce qui, perché c'è l'intenzione da parte di altri attivisti di continuare questa iniziativa politica, ormai possiamo definirla così.
Non finisce qui perché il progetto di uno dei gruppi che ha organizzato questa ondata di barche, A Thousand Madleens to Gaza, 1000 Madleens to Gaza, Madleen era il nome di una delle prime barche che quest'estate ha cercato di arrivare a Gaza ed è stata intercettata, è appunto continuare a mandare ondate di barche verso Gaza nella speranza che qualcuna riesca ad arrivare e riesca a rompere l'assedio. Quindi questa storia non si interrompe.
Grazie Virginia Platini per questo aggiornamento. E subito dopo la notizia, ieri notte appunto, del fermo delle nuove barche che si stavano avvicinando a Gaza, in Italia si sono organizzate nuove manifestazioni di protesta e di solidarietà. E allora adesso andiamo subito a Roma, sentite già il rumore di fondo con Maria D'Amico, che dovrebbe essere dalle parti del Colosseo. Buonasera Maria.
Sì, buonasera Luigi, sono sotto il Colosseo di fronte alla metropolitana del Colosseo, luogo che registra la più alta densità di persone che lo attraversano, e questo è lo stesso luogo di appuntamento per la manifestazione, anche questa, per il sostegno della Palestina. È lo stesso luogo di appuntamento, cioè il Colosseo di fronte a me, e migliaia di turisti con bandiere di tutte le cose, ma intanto qua arrivano chi oggi pomeriggio, come è già successo giovedì scorso e poi ancora sabato con il corteo dei 3 chilometri di persone che hanno manifestato, si sono dati appuntamento. L'appuntamento ufficiale alle 18:30, naturalmente il corteo possiamo ben dire che partirà dopo. Arriva una persona alla Specciolata, vedo qualcuno con le bandiere rosse, le bandiere palestinesi, ma appunto sì, questo è il luogo. Il corteo partirà dal Colosseo, attraverserà il Lancello per arrivare in Porta San Paolo. Una manifestazione, mi riaggancio a quello che sentivo, che è stata lanciata attraverso i canali social da tutto un cartello di associazioni, tra queste in particolare gli studenti palestinesi e poi tutti i movimenti di cittadini che vivono in Italia, che appunto hanno rilanciato lo slogan è l'8 ottobre tutti in piazza per la Palestina, in piazza per denunciare ciò che accade a Gaza, ma in piazza anche per impedire, e invece tu mi confermavi che invece sta già accadendo, che alla flottiglia, la Freedom Flottiglia Italia, accada quello che è successo all'altra flottiglia, che invece con gli arresti, ho sentito un po' così, sta accadendo, è già accaduto. Certo. Quindi un appuntamento è giusto?
Sì, sì, è così.
È così, appunto, avevo sentito mentre ero in collegamento. Il moltissimo vasto schieramento di forze dell'ordine, posso fare, come dire, sempre ad occhio per quanto può valere il mio sguardo, visto che era lo stesso corteo che ho visto giovedì e anche in quelli delle settimane precedenti, c'è molto più controllo di polizia. Infatti vedo via del Colosseo in fondo già bloccata dai blindati, cosa che non c'era giovedì scorso, tanto per fare un confronto sul concreto. Sono attese 3.000 persone. Ma come abbiamo poi visto e raccontato in tutte queste settimane, poi le cifre vengono quasi sempre con il surclassato da una partecipazione molto maggiore, quindi le 3.000 persone rimangono un dato un po' astratto. Vedo da lontano bandiere palestinesi che si vanno a avvicinare al Colosseo, si intrecciano, appunto è anche singolare questo qui a colpo d'occhio con le tante altre bandiere che invece indicano i gruppi di turisti, ma oggi questo è il nuovo appuntamento di Roma. Ma non è l'unico, perché intanto voglio ricordare che da 15 giorni in Piazza dei 500 c'è un presidio stabile, Piazza dei 500 che è stata ribattezzata Piazza Gaza, ma comunque dal primo sciopero di 2 settimane fa là c'è un presidio lanciato da un gruppo di sede dell'USP, sindacati di base, ma poi anche quello molto aperto alla partecipazione di moltissime sigle che sono lì, dormono lì e manifestano costantemente 24 ore al giorno, anche in maniera molto visibile in quella piazza lì. E poi ci sono appunto le manifestazioni, oggi questa è quella romana che partirà fra un pochino, insomma.
Senti, Roma naturalmente ha visto migliaia, decine, centinaia di migliaia di persone sabato scorso, ha visto grandi partecipazioni anche, che cos'era? Non mi ricordo più, mercoledì sera.
Sì, ormai ne abbiamo particolare... aperto, era giovedì sera, ma era anche la manifestazione della settimana prima con primo sciopero che c'è stato venerdì scorso, quindi non questo passato, venerdì scorso, e poi tante altre che le abbiamo raccontate nei scorsi mesi, nelle scorse settimane. Però naturalmente queste sono state quelle più partecipate e più numerose.
Senti, anche guardando il colpo d'occhio di oggi, che ovviamente non fa testo dal punto di vista quantitativo, ovviamente, però comunque sono le 18, vedremo nelle prossime ore. Secondo te si è modificata la piazza? Non dico nella composizione, o magari anche nella composizione, ma negli slogan, ad esempio, nelle istanze in questi giorni, in questa settimana?
Sì, ci sono state diverse piazze. Ah, non abbiamo citato, per dirti, il sit-in sotto Montecitorio che aveva lanciato la CGIL. Io le ho seguite, quindi sempre per quanto può valere il mio colpo d'occhio. Adesso qui da lontano vedo già delle bandiere palestinesi, ne vedo poi una nera con un teschio. Adesso mi avvicinerò a un teschio giallo, abbastanza, come dire, che colpisce molto, ma non c'è scritto nulla. Allora, questa è una piazza di sigle... di sigle palestinesi, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che vedo laggiù in fondo, c'è molta più partecipazione dei ragazzi, dei collettivi e degli studenti, almeno quelli che ho visto arrivare. Sì. Io, e si stanno mettendo là. Giovedì scorso il primo gruppo che ho incontrato e col quale ho chiacchierato erano tutte militanti dell'AMPI, l'abbiamo raccontato e ci tenevano a dire che poi la manifestazione qui era soltanto una delle tante mobilitazioni che l'AMPI stava continuando a fare a Roma anche nei quartieri. Sono tante differenti piazze che però abbiamo visto poi si mettono tutte insieme e manifestano e marciano insieme, anche se il colpo d'occhio appunto è diverso di volta in volta, ma questo parte anche da come stanno andando gli eventi internazionali e come dire, qual è la partecipazione. Forse la giornata maggiore che ha visto veramente una partecipazione trasversale, ma anche di tantissime persone, per mia testimonianza, che mai avrei pensato sarebbero scesi in piazza a camminare, a marciare in un sabato romano di sole, è stata quella di sabato scorso. Quella è proprio stata un metro di misura, ecco. Quella, i 3 chilometri di corteo.
Difficilmente ripetibile nell'immediato. Grazie Maria D'Amico per questo collegamento da Roma Colosseo. Grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
Tra poco andiamo a Milano. Intanto arriva un messaggio che ci ricorda che anche a Gessate, quindi stiamo parlando di, considerando Milano Nord-Est, c'è una iniziativa sempre in questi minuti di Martesana contro le guerre che è molto attiva in questo periodo. 331-62-14013 il numero per scrivere se ci sono altre segnalazioni che volete dare. E ora vediamo l'altra piazza che si è riempita tanto in queste settimane, che è Milano. Buonasera Martino Fiumi.
Sì, buonasera Luigi. In Piazzale Lodi si vedono già file di macchine, i clacson suonano. Anche oggi, già dai primi minuti della manifestazione, si blocca tutto. La parola d'ordine che continua a tornare nelle manifestazioni sostegno alla popolazione di Gaza dopo l'attacco alla Freedom Flottiglia della scorsa notte. Le persone sono già centinaia, sono iniziati i cori e le bandiere sono già molte. A colpo d'occhio saranno 300 persone, forse qualcuna di più, che già si sono trovate e anche fino a mezz'ora prima dell'inizio delle manifestazioni, alle 18, iniziavano a ritrovarsi. Tra le persone che sono accorse, che hanno risposto alla chiamata delle manifestazioni, c'è anche Mohammed, un ragazzo nato in Egitto, che è qui con me, a cui voglio chiedere come mai hai deciso di scendere in piazza oggi.
Sì, già c'è tutto qui, c'è la manifestazione qua a Piazza Corsellode, perché noi qui anche il popolo in Italia non piace questa cosa, quello facendo israeliano, per fermare quello, prendere la gente, poi vuoi fare qualcosa per aiutare il popolo del Palestina, perché noi, e io sono un egiziano, ho sentito c'è la manifestazione, ho venuto subito, poi quando c'è anche lavoro e sento c'è la manifestazione, vengo subito, perché vuoi fare qualcosa, vuoi fermare il bastardo Netanyahu, quello stai facendo, quello, per fare quelle torte, ma non va bene. Poi quel popolo non piace questa cosa, quello facendo israeliano. Poi sempre c'è la manifestazione. Sì. Oggi è venuto con l'altro amici.
Ok, quindi sei venuto in tanti e mi raccontavi sempre prima che vieni spesso, che sempre, vieni a, sì. Sei venuto a tutte le manifestazioni tanti, sì. In favore della
prima.
Palestina.
Esatto, sempre viene anche prima di un'ora.
Ok, anche addirittura prima di un'ora per essere in prima fila, diciamo.
Esatto, sempre, sempre.
E in quanti siete arrivati? Quanto è numeroso il gruppo di amici con cui sei venuto oggi?
Tante, oggi è tante, poi ancora sta arrivando, ma non hai venuto tutte anche le amici. Arriva tante persone.
Ok, quindi come hai sentito?
Non posso contare, ma guarda, è tantissimo, sì. Come conti quello, non lo sai. Ma...
Sì, le persone sono ormai tantissime, il corteo deve ancora iniziare. Ma,
Martino, quando tu parlavi di clacson che suonavano, ti riferivi non a partecipanti in automobile, ma a automobilisti un po' incazzati perché erano rimasti bloccati sulla circonvallazione lì in zona Porta Romana?
Sì, già dalle 5:30, 5:40 iniziavano a esserci le prime code e gli automobilisti ormai dopo mezz'ora iniziano a farsi sentire, diciamo. Quindi una, come dire, è la risposta naturale alla parola d'ordine, sempre blocchiamo tutto, che evidentemente funziona già dalla prima mezz'ora.
Senti, altre persone che riesci ad avvicinare? Abbiamo ancora un paio di minuti per te.
Buongiorno, siamo in diretta con Radio Popolare, posso fare una domanda?
C'è una signora che indossa una kefia e...
Che è un classico.
Una nonna che indossa una kefia, vorrei chiedere come mai ha deciso di scendere in manifestazione oggi?
Ma sono già andata anche il giovedì scorso. Non si può sopportare questo genocidio, non dobbiamo reagire in qualche maniera, visto che le solite cose, i governi dei mondiali non danno retta, non sono indifferenti, facciamo quello che possiamo, poco.
E secondo lei quindi questo ritorno, questa onda lunga delle manifestazioni per la flottiglia dà un buon segnale? Continuerà a esserci una buona risposta?
Bisogna tenere duro e insistere finché il nostro governo non reagisce. Ho i miei dubbi, perché il nostro governo, diciamo, velo pietoso, però...
Però questo si sente che è quello che può fare.
Certo.
Okay. Grazie Martino. Senti, anche dal collegamento con te, prima con Roma, si capisce una cosa, dimmi se sei d'accordo, che certo il fermo delle ultime barche della flottiglia, non dico sia il pretesto, però forse un po' sì, diciamo, per tornare in piazza contro il genocidio, contro quello che sta accadendo a Gaza, e questo rimane il tema principale, naturalmente, delle manifestazioni.
Sì, certo, anche alle manifestazioni degli ultimi giorni, e oggi per ora si conferma, la flottiglia è una scusa, è un motivo per cui riaccendere la luce su quello che sta succedendo a Gaza, sul genocidio che sta succedendo. Più che barchette di carta per raffigurare la flottiglia, ci sono bandiere palestinesi. Questo è un simbolo forte che continua a vedersi nella manifestazione di oggi, ma anche degli scorsi giorni. È un segnale che dice tanto.
Grazie Martino Fiumi, buon lavoro, ti sentiremo credo in Metro Regione assieme a Roberto Mangioni, che siete tutti e due in piazza a Milano. Ciao, a presto.
Buon lavoro.
Scrive Giovanni che anche a Lecco 18:30, quindi fra poco, in piazza Diaz, un presidio. Adesso andiamo idealmente negli Stati Uniti, a meno che Martino Mazzoni se non sia laggiù, ma non credo. Ciao Martino.
No, buongiorno, buonasera.
Sei a Roma, immagino.
Sì.
Ok. Senti, però gli Stati Uniti ritornano purtroppo a interessarci, perché oggi Trump ha detto delle cose veramente, non lo so, gravi, pericolose, come le dobbiamo definire, quando si è augurato l'arresto del sindaco di Chicago e del governatore dell'Illinois. Sappiamo qual è il braccio di ferro con loro, sono entrambi democratici, rispetto alla militarizzazione della città di Chicago, che è uno delle ossessioni di Trump: mandare la Guardia Nazionale, mandare l'esercito. Adesso lui non è che li possa direttamente far arrestare, però insomma è il presidente che parla così.
È il presidente che parla così, e tra l'altro, come dire, nomina un reato che non esiste, perché la ragione per cui dovrebbero finire in galera è perché non proteggono adeguatamente gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrazione, che va a fare raid per la città, no? Questo è il motivo per cui dovrebbero essere arrestate queste persone. Il braccio di ferro è appunto relativo alle modalità in cui quello che sta succedendo qui e anche altrove è non solo questa ossessione per fare la lotta alla criminalità in città dove la criminalità è in calo, ma anche l'idea, e in questo caso specifico, parlando di Chicago, parliamo di questo, l'idea di mandare la Guardia Nazionale a proteggere il lavoro degli agenti che fanno la lotta all'immigrazione, no? Per cui questo è per cui a proteggerli dalle proteste. Ok, l'idea è questa qui. In questi giorni abbiamo assistito qui e là a Portland anche a proteste fuori dai luoghi, dai centri di detenzione o dai quartier generali dell'ICE e degli agenti dell'ICE che stanno andando in giro a fare raid, soprattutto, ricordiamolo questo di nuovo, in luoghi e città dove governano i democratici in genere. E a queste proteste talvolta, insomma, è successo qualcosina, però veramente parliamo di poco, salvo il fatto che un agente dell'ICE ha sparato a una persona l'altro giorno durante una di queste proteste. Quello che sta succedendo è che appunto l'idea è quella di mandare la Guardia Nazionale a proteggere costoro dal pericolo proteste, dal pericolo antifa probabilmente, no? Cioè l'idea generale è quella di montare questo clima di tensione estrema sia con le istituzioni locali quando sono governate da altri, cioè da quelli che non sono del suo partito, che non stanno con lui, sia anche da far salire la tensione nelle strade, perché è evidente che se ci sono, oppure da annientare, ammutolire la protesta, nel senso che, come dire, anche ci vuole sempre più coraggio, no? Ad andare a protestare se tu hai davanti delle persone armate di armi a ripetizione e non, come dire, degli agenti in tenuta antisommossa, che pure magari possono spaventare un po', ma non è esattamente la stessa cosa, no? Questo mi sembra essere il quadro generale di questa situazione, di questi vari livelli di, appunto, i raid contro gli immigrati, la difesa dei raid contro gli immigrati da parte della Guardia Nazionale e sì. Oggi, tra l'altro, questo pomeriggio, questa sera, Trump terrà una tavola rotonda, sono curioso di capire che cosa ne uscirà fuori, proprio sulla lotta agli antifa, su che cosa bisogna fare contro gli antifa.
Ma si è poi, no? Capito, cioè, che cosa intenda con antifa?
Naturalmente no, perché questo mi pare essere un po' il nodo. Qualsiasi protesta, cioè l'altro giorno addirittura Stephen Miller, che è diciamo un nome che ricorre spesso, che è la figura che fa le politiche nazionali contro l'immigrazione, è un ossessionato dal tema dell'immigrazione, ha detto che i giudici che bloccano l'invio della Guardia Nazionale, perché ci sono alcuni giudici che hanno bloccato l'invio della Guardia Nazionale in alcune città, in alcuni stati, in altri luoghi no, sono dei traditori. Ecco, e un uso di aggettivi, di definizioni per le persone che si oppongono, significa che poi tra la galassia antifa, i traditori della patria, giudici o governatori che siano, quasi cominciano a non esserci più differenze, no? Cioè sono tutti un nemico interno pericoloso. L'altro giorno, parlando ai militari, quel discorso un po' ridicolo che il presidente ha fatto ai generali ammutoliti, tra l'altro, e convocati da tutto il paese, ha parlato più volte del nemico interno il presidente. Ecco, mi pare di capire, poi vedremo fino a dove si arriverà, diciamo sempre la stessa cosa, no? Fino a dove si spingeranno, come testeranno i limiti del proprio ruolo e come quanto le altre istituzioni cercheranno di frenare queste cose, però quello a cui stiamo assistendo è proprio questo... questa individuazione del nemico interno e l'invio di truppe, di cose, di azioni che tendono, come dire, a provocarlo un po' il nemico interno.
Assolutamente,
cioè,
sì.
Se la Guardia Nazionale dovesse usare, no, la forza, eccetera, eccetera, o se a Chicago dovessero scoppiare dei casini, insomma, il rischio è quello di un passaggio successivo. A me pare
con ulteriore criminalizzazione. Abbiamo un minuto, Martino. C'è il processo James Comey, l'ex direttore dell'FBI,
sì,
che comincia oggi.
È accusato di aver mentito al Congresso perché sul modo in cui sono state condotte le indagini all'epoca, no? Come diciamo nella prima presidenza Trump e durante la presidenza Biden, Comey si è dichiarato non colpevole. Tutto il processo sembra essere anche questo abbastanza quella che Trump chiamerebbe una caccia alle streghe. Vedremo però se il Dipartimento alla Giustizia ha qualche prova, ha qualcosa in mano, o semplicemente si tratta di un processo teatro, diciamo così, per far vedere che la amministrazione dà la caccia ai nemici del presidente.
Grazie Martino Mazzoni, se mai avremmo detto che un direttore dell'FBI sarebbe diventato un nemico interno, però questi sono i tempi drammatici che viviamo. Grazie per essere stato con noi Martino Mazzonis, mancano 10 secondi alla pubblicità, poi ci sono le notizie delle 18.30 di Popolare Network, poi noi rientriamo, ci occupiamo per cominciare dello stato, delle difficili trattative per arrivare a una soluzione del conflitto a Gaza.
L'orizzonte delle
18.35.
Prima di andare via, spero che balli un po' con me. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi, tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di andare via, spero che resti un po' con me. Solo un momento, sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Che ti direi. Prima di andare via. Solo un momento, sai. Può essere l'ultima buona occasione. Sento che è possibile, niente sostanze ora no. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi.
Siamo alle 18.38 minuti, mi ha raggiunto Emanuele Valenti in studio. Buonasera Emanuele.
Buonasera Luigi e a tutti gli ascoltatori.
È un tema molto importante, quello delle trattative a Sharm el-Sheikh per il futuro di Gaza. Oggi sono arrivati molti negoziatori molto importanti dagli Stati Uniti, da Israele e da altri paesi.
Sì, sono arrivati soprattutto altri mediatori. Questo è il terzo giorno, Luigi, di negoziato a Sharm el Sheikh in Egitto per trovare un accordo per Gaza, per arrivare alla fine della guerra a Gaza. Tra gli altri è arrivato l'inviato speciale di Trump, Witkoff, è arrivato il genero del presidente americano Kushner, che era stato uno degli artefici degli accordi di Abramo del 2020 tra Israele e alcuni paesi arabi, è arrivato il capo dei servizi turco, il primo ministro del Qatar, insomma, come dire, mediatori che sono lì per fare ulteriori pressioni sulle parti in modo che possano accettare, che arrivino ad accettare un primo accordo, no? Il punto di partenza, ricordiamo, è sempre la famosa proposta di Trump, la proposta americana in 20 punti. Ci sono in queste ore anche delle dichiarazioni, era stato così anche nei giorni scorsi, ma oggi a me sembra ancora di più, no? Delle dichiarazioni sia da funzionari anonimi, ma anche da chi ha un ruolo politico nella regione, e il minimo comune denominatore è una parola: grande ottimismo, grande sforzo da parte di tutti. C'è anche un comunicato di Hamas che dice ci stiamo tutti impegnando per arrivare a un risultato. Il risultato quale sarebbe a questo punto? Sul tavolo ci sono il cessate il fuoco, lo scambio tra gli ostaggi israeliani e alcuni detenuti palestinesi, un primo parziale ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia e l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. E l'orizzonte temporale è questa settimana, quindi, come dire, da questo momento in poi, io direi da domani mattina in poi, ogni momento potrebbe essere buono sulla carta. Ovviamente, come sempre, tutto è molto complicato, la cosa potrebbe anche saltare, come potrebbe saltare invece una volta annunciato, ci potrebbe essere un primo accordo, ma poi le parti potrebbero anche fare un passo indietro, no? Quindi ovviamente conosciamo, ne parliamo da tanti anni, no? La complessità di quella regione, la complessità del conflitto israelo-palestinese, quindi tutto è possibile. Però, come dire, in questo momento il titolo della notizia è in questo momento che le variabili sembrano convergere verso un possibile annuncio di un primo accordo, che ovviamente se ci fosse un annuncio di un accordo non potrebbe non comprendere un cessate il fuoco.
Naturalmente un cessate il fuoco che tu dicevi insomma è ancora di là da venire, le incognite sono tantissime. Ci ha raggiunto Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Vediamo. Pronto?
Eccoti, ci senti?
Eccoti qua. Buonasera a tutti.
Buonasera Lorenzo Cremonesi, eravamo in studio con Emanuele Valenti a dare le ultime news, e anche ci diceva Emanuele, insomma, della estrema fragilità ancora di questa trattativa, sei d'accordo?
Sì, bravi, fate bene, è importante sottolinearlo, non lasciarsi trascinare da questa falsa propagandistica euforia soprattutto di Trump, perché già gli europei sono molto più cauti sulla riuscita del suo piano. Lui è uscito dicendo, sembrava l'altro giorno, 72 ore, gli ostaggi tutti liberi, siamo a posto. Ma stiamo scherzando, vero? Io vi ricordo, l'ho già detto più volte oggi, in questi due anni bui seguiti al terribile eccidio del 7 di ottobre sono stati dei momenti migliori di oggi. Per esempio nel novembre del 2022 ci fu l'accordo tra Israele e Hamas. Hamas liberò oltre 100 ostaggi, adesso non mi ricordo più il numero, ma è stato il numero più alto di ostaggi liberati in un mese in cambio di migliaia di prigionieri palestinesi. Io vi ricordo ancora che, facendo omaggio a Trump, Netanyahu nel gennaio di quest'anno, non stiamo parlando di 10 anni fa, gennaio di quest'anno, aveva accettato una tregua, e per quasi due mesi, fino agli inizi di marzo, la tregua funzionò. Addirittura Trump l'annunciò prima di tutti, persino prima di Al Jazeera, vi ricordo. Fu lui a dire: guardate, il mio amico Netanyahu. E infatti poi Trump se ne uscì con quella proposta demenziale subito dopo di Gaza Beach, addirittura accettò l'idea israeliana del transfer, di buttare fuori i palestinesi per fare una grande resort, un'oasi di lusso sulle spiagge di Gaza. Tutto questo è già avvenuto, tutto questo è stato annunciato più volte, tutto questo si è risultato in che cosa da allora a oggi? Decine di migliaia di morti, distruzioni che continuano. Io ricordo che mentre noi stiamo parlando, ci sono morti ancora a Gaza oggi. Noi parlavamo oggi con gente di Gaza che dice: i bombardamenti continuano, i morti continuano, ma soprattutto l'offensiva israeliana, cioè l'idea di israeliana di svuotare Gaza Nord come inizio del svuoto totale, perché questo rimane il sogno degli israeliani, della striscia, continua. Cioè, Trump aveva chiesto a Netanyahu: adesso per favore smetti di combattere, e questa cosa invece continua. Quindi calma, stiamo veramente in alto mare, ci sono problemi enormi, tutti irrisolti: l'autogoverno, chi deve gestirlo, Hamas si deve disarmare, Hamas vuole restare, anzi deve sparire nel piano di Trump. Hamas, è inutile starci a girarci attorno, è con i nemici che si fa la pace. Hamas vuole restare un attore politico, ok? Quindi Hamas farà di tutto, cambierà cappello, cambierà nome, cercherà di essere dentro questa commissione, chiamatela, questo direttorato, direttorio, che dovrebbe governare Gaza, questo governo transitorio, dopo l'eventuale ipotetico forse piano di Trump. E quindi siamo veramente alle 100 perti, siamo davvero lontanissimi, signori, siamo lontanissimi, ci saranno mille problemi. Quale sarà il governo arabo, gli stessi egiziani, giordani, che manderanno i loro uomini in una situazione incerta, dove potrebbero esserci attentati, violenze di ogni tipo, vendette private? Che ruolo avranno questi capi tribali collaborazionisti che adesso per un piatto di lenticchie stanno in qualche modo cooperando con gli israeliani? Tra l'altro, cosa non nuova, che è già successa nei territori occupati nel 1967, oggi decine di volte. Quindi davvero dobbiamo stare coi piedi per terra,
grande attenzione alle prossime.
Lorenzo, grande attenzione, renderci conto che Trump ci aveva detto che avrebbe risolto la questione ucraina in 24 ore, che per lui Gaza era cup of tea, e invece non ha risolto niente.
Ma assolutamente. Quindi, Trump, insomma, poi ne parlavamo prima anche di quello che sta facendo negli Stati Uniti. C'è Emanuele che ti vuole fare una domanda.
Lorenzo, una delle questioni adesso pratiche, proprio pare in queste ore, no, per quanto riguarda questo scambio ostaggi israeliani, detenuti palestinesi, appunto tutti gli ostaggi o non tutti gli ostaggi, e Hamas ovviamente se lasciamo tutti gli ostaggi, poi che cosa ci rimane in mano per fare pressione su Netanyahu, e quindi stanno chiedendo delle garanzie. Che garanzie possono essere date ad Hamas su questo, se dovesse rilasciare tutti gli ostaggi? Questo è, come dire, le garanzie che dovrebbero arrivare da Trump, no? Dagli Stati Uniti. Soprattutto, questa è una questione spinosa, no?
È una questione spinosissima. Lì avrà un ruolo importantissimo il Qatar, che comunque rimane l'alleato, il trade union vero, perché ha un ruolo con gli Stati Uniti ed è comunque il grande partner di Hamas. Quindi lì bisogna vedere cosa il Qatar riuscirà a ottenere. E il Qatar oggi è in credito, perché non dimentichiamo che, certo, tutto questo piano inizia dal 9 di settembre, cosa è successo il 9 di settembre, Netanyahu l'ha fatto fuori dal vaso, tanto per dirla
in Qatar, il tentativo di eliminazione dei vertici politici,
esatto,
di Hamas.
Esatto, perché questo piano, nonostante alcuni nostri colleghi abbiano scritto la sconfitta di Hamas, no! Perché Netanyahu, per la prima volta, guardate che importantissimo, pensateci, Netanyahu pochi giorni prima alle Nazioni Unite aveva detto: mai uno Stato palestinese, ma lo dice al suo elettorato, lo vogliono gli israeliani, perché che qua noi parliamo di Netanyahu, ma signori, c'è un paese che sta dietro Netanyahu, non dimentichiamolo mai, c'è un Israele che è diverso, che è cambiato, il 7 di ottobre lo ha cambiato ancora di più, l'Israele è molto a destra, non vuole uno Stato palestinese, gli israeliani oggi non vogliono uno Stato palestinese, dobbiamo mettercelo in testa, è un Israele molto più radicale, molto più nazionalista, non lo vuole, ma comunque sia, Netanyahu, che allora disse no, diciamo in ottemperanza con i sentimenti dominanti, sì, nel suo paese, il giorno dopo ha accettato, perché, come abbiamo detto mille volte, questo veramente è una banalità, ma l'unico presidente al mondo che oggi è in grado di condizionare Israele su qualche cosa è Trump.
Grazie Lorenzo. Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Sono le 18:49 minuti e questo, ormai vi siete abituati, immagino, al formato dell'Orizzonte, è il momento di Metro Regione. Ciao Chiara, Chiara Manetti in studio.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Oggi è successa una cosa molto grave, naturalmente in Lombardia, ne parliamo tra poco, c'è Gianluca Parena in collegamento con noi a Sesto San Giovanni, un uomo si è suicidato perché lo stavano sfrattando di casa. Vediamo però velocemente prima le altre notizie di Metro Regione, Chiara.
Sì, allora come dicevi appunto partiremo da questa notizia che arriva da Sesto San Giovanni, ma parleremo anche del corteo per la Palestina e per la Freedom Flottiglia che si sta svolgendo a Milano, ma non solo, in diverse città della Lombardia. Infatti diverse mobilitazioni sono già in corso dalle 18, per esempio a Como, Bergamo o Brescia, e per noi ci sarà il nostro Roberto Maggioni in diretta da Milano, da Piazzale Lodi, dove appunto le persone si sono già riunite dalle 18 in avanti. E poi a questo tema si collega anche l'occupazione della Facoltà di Scienze Politiche alla Statale di Milano, che è arrivata al terzo giorno, e nel notiziario sentiremo la voce di chi si è unito alle proteste contro quella che hanno definito l'Accademia del Genocidio. E parleremo anche poi del marchio TOTS, perché la Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria per questo colosso del lusso di calzature e abbigliamento che è guidato da Diego e Andrea Della Valle, e secondo l'accusa TOTS avrebbe agevolato un pesante sfruttamento lavorativo nella catena di produzione attraverso manodopera irregolare. Si tratta di accertamenti che si inseriscono in questa linea di altri casi che hanno riguardato già altri colossi della moda, per cui c'è già stato anche un commissariamento, in questo caso non è stato disposto, quindi attualmente la società non è indagata.
Grazie Chiara Manetti, con te alle 19:45. Adesso Luca Parena a Sesto San Giovanni. Buonasera Luca.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti e tutte.
Senti, tu
io mi trovo a Sesto San Giovanni, nella piazza del municipio. Siamo venuti qua perché oggi ne abbiamo già anche parlato nei nostri notiziari. C'è stata una notizia che ha lasciato sgomente tante persone qui alle porte di Milano. Sesto San Giovanni è l'immediata periferia nord di Milano, proprio attaccata alla città, e questa mattina si è saputo si è saputa la storia di questo uomo. Si chiamava Letterio Buonomo, 71 anni, che ha deciso di suicidarsi, si è buttato dal balcone di casa dal sesto piano, mentre all'ingresso di casa sua c'era l'ufficiale giudiziario per eseguire uno sfratto. Buonuomo era appunto in una condizione per cui da un paio d'anni non riusciva a pagare l'intera quota del canone dell'affitto in cui viveva, un alloggio privato qui a Sesto San Giovanni, che si trova poche centinaia di metri dal villaggio Falk, e appunto è avvenuta questa tragedia individuale. La storia poi di questo signore adesso col passare delle ore si sta un pochino delineando. Era un uomo di 71 anni, pensionato, ha lasciato un biglietto d'addio dove diceva non ce la faccio più, e si sta poi insomma venendo a sapere che viveva una condizione sua di fragilità, di difficoltà economica e di difficoltà esistenziale.
E questa naturalmente però è una serie di sono concause. Senti, abbiamo 4 minuti, tu hai 2 ospiti, quindi farei parlare loro.
Esatto, sì, ci è sembrata una storia emblematica questa, perché Sesto San Giovanni è una realtà come Milano che sta vivendo da tempo una situazione legata all'abitare particolarmente critica, e qui con me ci sono 2 consiglieri comunali di Sesto che da tempo, in questi ultimi anni, stanno seguendo moltissime di queste vicende di emergenza abitativa. Sono Soad Hamdi, buonasera Soad.
Buonasera.
E Michele Foggetta, buonasera Michele.
Buonasera a tutti.
Io comincerei con Soad Hamdi. Verdi, che è anche avvocata e ha anche seguito professionalmente alcune di queste situazioni, ci può un pochino rappresentare? Abbiamo dato qualche numero tra di noi parlando fuori onda rispetto a quanti sono i casi di sfratto che avvengono a Sesto San Giovanni, a quante poche siano le case popolari che vengono messe a bando. Ci racconti qualcosa di com'è la situazione dell'abitare a Sesto?
Sì, allora buonasera a tutti. La situazione, il contesto in cui si è verificato questo tragico evento che ci ha lasciato veramente sgomenti e molto addolorati, è un contesto sociale molto molto complicato e difficile. Quello che noi possiamo dire a livello politico è che tutti gli strumenti che questa amministrazione potrebbe mettere in atto per fronteggiare l'emergenza abitativa stanno subendo uno smantellamento graduale molto importante. Basti pensare alla chiusura risalente ormai all'anno scorso della Casa Albergo, che era una struttura che ospitava oltre 100 persone in difficoltà abitativa, è stata chiusa e l'amministrazione ha dichiarato apertamente che non ha nessuna intenzione di ripristinarne la funzione sociale, che era importantissima. Ecco, in un caso come questo il saper fronteggiare l'emergenza e avere degli elementi utili per poterlo fare sarebbe stato probabilmente fondamentale. Noi non conosciamo le condizioni reali in cui si trovasse questa persona e quale fosse il reale motivo che lo ha spinto a questo tragico gesto. Quello che però, ripeto, sappiamo è che noi non abbiamo in questo momento, in questa città di 80.000 abitanti, gli strumenti adatti. Anche le case popolari, ci sono oltre 100 alloggi vuoti, stiamo eseguendo sopralluoghi per portare all'attenzione lo stato di manutenzione in cui vengono lasciati questi immobili. Non viene data la possibilità a chi vuole effettuare dei lavori di ristrutturazione di poterlo fare a proprie spese, e quindi è evidente che la volontà politica sia quella di emarginare sempre di più le fragilità.
Diceva Soad Hamdi, 100 case che vengono lasciate vuote, in alcuni casi, Michele Foggetta, sono case in cui vivono delle persone,
Luca,
che vengono andate via. Sì, sì,
ecco,
sì, ti sento, Luigi.
Fai la domanda a Foggetta, abbiamo un minuto però. Soltanto
sì,
un minuto,
sì, andiamo rapidi. Sono case che vengono poi lasciate vuote per essere inserite in piani di vendita.
Sì, assolutamente. Ci sono, a parte i 100 appartamenti lasciati vuoti e in stato di mancata manutenzione di cui parlava Soad, molti di questi vengono messe sul mercato, vengono messe all'asta e vendute sul mercato privato, a fronte di centinaia di situazioni simili a quella di cui stiamo parlando in questo caso. Ma al di là della tragedia e dell'episodio singolo, noi vogliamo parlare un po' di tutta la mancanza di questa amministrazione comunale, che non sta dando risposte da troppi anni rispetto a una questione abitativa che a Sesto sta diventando davvero davvero un'emergenza.
Anche perché i casi che
ci fermiamo qua,
te la linea, Luigi.
Grazie Luca Parena da Sesto San Giovanni. Io vi ricordo che di questo parleremo, insomma, quello che è successo oggi a Sesto San Giovanni, della povertà abitativa e della povertà in termini più ampi a Milano, l'area forse dove si soffre di più, ma in tutta Italia. Parleremo alle 20, nell'orizzonte delle 20. Adesso ci fermiamo, la linea a Esteri, poi dopo c'è il giornale radio e poi c'è Metro Regione, dove ancora con Luca Parena e con altre interviste, insomma, quello che è successo oggi a Sesto San Giovanni. Rimanete con noi.